Ok,
togliamo?
Sì, sì, va bene, va bene.
Consenti.
Allora, consenti. Ciao, ciao, sta, sta, sta. Mi devi alzare il microfono?
Serve qualcosa.
Va bene, sta, sta, sta.
Notifiche, non lo so.
Sì, sì, va bene, sta funzionando. Vabbè, sentite, io farò senza microfono perché tanto non so che sta funzionando. Sì, si sente? Si sente? Ok, va bene. Allora, scusateci innanzitutto per questa... Vabbè, dai, sono 29 minuti, non è nemmeno mezz'ora di ritardo. E secondariamente perché siamo un po' in cattedra, ma in realtà non è volontà nostra, ma come vedete siamo circondati di fili, a parte che non riusciremo più ad uscire da questo posto probabilmente, e poi è una questione logistica che abbiamo i cavi troppo corti, non si riesce a collegare in nessun altro modo se non così, e quindi mi dispiace per questo dislivello tra noi, che, anzi Marco che è Feminosca, detentrici del sapere, io che invece passerò soltanto il microfono tra loro due a Feminosca virtualmente. Allora, innanzitutto siamo qua all'Ateneo Libertario, non so se conoscete, comunque la sede della FAI, la Federazione Anarchica Italiana, qui a Milano. E niente, stasera abbiamo deciso di dedicarla, in realtà questo è il terzo incontro di un mini ciclo che abbiamo pensato di fare in concomitanza con il WCCJ, World Congress for Climate Justice, giusto?
Giusto.
E abbiamo pensato di toccare tre tematiche che riguardano anche la giustizia climatica. Siamo partiti con il tema del nucleare, siamo passati al tema... La prima presentazione era sul tema dell'acqua, come risorsa e l'acqua all'interno del capitalismo, dopodiché abbiamo parlato del nucleare e oggi invece siamo qui a parlare di antispecismo e anticapitalismo, intersezionalità e tante altre belle cose. E, abbiamo con noi, penso di le conosciate tutti, Feminosca che è in collegamento da Torino, dove prima si sentiva anche il mare, ma adesso per fortuna non si, cioè per fortuna non lo so, magari le voleva anche che fosse il mare, però vabbè. E Marco Reggio che invece è qui accanto a me. Allora, io in realtà lascerò molto parlare voi, sia perché io sono un po' emozionato, vorrei impappinarmi delle cavolate, sia perché non mi ritengo detentore di alcun tipo di sapere. Io mi sono avvicinato all'antispecismo molto di recente, quindi farò anche degli strafalcioni, non me li fate pesare per piacere, se no vado a casa e poi non dormo stanotte. Ma io solitamente una delle cose che penso sia utile quando si fanno degli incontri su delle tematiche, soprattutto se sono delle tematiche che dentro magari non è nuova, però delle tematiche che magari non sono toccate di frequente, è dare un po' delle definizioni, no? Perché le definizioni ti permettono un po' di capire poi tutto il resto del discorso, cioè di che cosa stiamo parlando. Ok, quando io dico antispecismo, che cos'è questo antispecismo? Ti passo il cono qua.
Ciao. Allora, adesso ho paura io di impostare. allora, magari diciamo una cosa intanto per cercare di smontare un po' il meccanismo cattedratico, magari cioè, direi che possiamo intervenire tranquillamente anche durante il dibattito, insomma, diciamo, affronteremo dei temi insomma un po' collegati l'uno all'altro, però insomma in qualche modo distinguibili, quindi magari alla fine di ogni parte insomma se ci sono domande non c'è problema, ecco, non facciamo la roba di fare due ore di conferenza e poi le domande alla fine. E, ecco, questa è diciamo la prima cosa. Poi riguardo le definizioni adesso poi Feminosca dirà la sua sulle definizioni. Allora, io starei breve su questo punto, se sei d'accordo, nel senso che è vero, sì, alcune definizioni permettono di così di buttare anche degli spunti, poi tutto sommato, però poi magari calando il discorso su questioni più pratiche, anche più attuali, come i fatti di Sairano, la recente mobilitazione per i santuari, riusciamo a capire meglio delle cose. La classica domanda, cos'è l'antispecismo? È una domanda per certi versi anche un po' recente, no? Perché l'antispecismo in qualche modo viene come storia da quello che tutti consideriamo, chiamiamo animalismo, diciamo, no? Che anche a livello mediatico è chiamato animalismo, cioè possiamo definirlo un generico interesse per la sorte degli altri animali, dico altri perché ovviamente dal punto di vista biologico, per quanto questo conti, anche noi siamo ovviamente, anche gli umani sono animali a pieno titolo in realtà. Quindi l'antispecismo in realtà è una cosa recente che viene definita fondamentalmente negli anni 70 e con un vocabolario che poi in realtà è tutto occidentale, cioè ci riguarda in questo senso, ma altre tradizioni non utilizzano neanche necessariamente più di tanto questo concetto. Ed è abbastanza intuitivo per la tradizione, soprattutto liberale, diciamo occidentale, ma non solo liberale, perché l'antispecismo è intuitivamente quella roba che si oppone allo specismo, quindi dovremmo definire cos'è lo specismo, e lo specismo viene definito un po' in analogia con razzismo, il sessismo e tutti questi ismi, quindi dai pensatori un po' accademici, diciamo, occidentali come Peter Singer e Tom Regan, fondamentalmente viene definito come una discriminazione. Sia il razzismo, una discriminazione su base etnica, diciamo così, di razza, anche se la razza poi di fatto è una fantasia, il maschilismo, per esempio, è una discriminazione su base di genere, lo specismo è una discriminazione su base di specie, cioè l'idea che esistano, se vogliamo dire in teorico, delle specie più moralmente più degne delle altre, diciamo, degne di essere prese in considerazione, ma non ci nascondiamo quando diciamo delle specie, ovviamente è la specie umana, cioè la specie che lo specismo ha inventato e che si arroga il diritto di mettersi al centro, no? Quindi questo secondo me è il quadro, poi possiamo vederlo declinato in una serie di fatti e di questioni anche nell'ambito ecologista, per esempio, che oggi ci interessa. Io mi fermerei qua su questo, magari Feminosca vuole dire qualcosa.
Di parlare bene nel microfono, se no capisco la metà di quello che dici.
Ok.
No, non voglio aggiungere niente a questo. La questione delle definizioni, lo sai che io sono un po' refrattaria, quindi sicuramente verrà fuori poi nei vari discorsi che faremo. Insomma, direi che però hai dato, come dire, la definizione asciutta ma precisa di quello che si può definire antispecismo. Quindi direi.
Sì, poi sembra asciutta e neutra, ma porta con sé dei problemi, ma credo che tu ce l'hai
Sì,
già.
no, io. No, perché mi viene da aggiungere che oltre a una questione morale è anche poi una questione di dominio, perché nel momento in cui l'animale umano si arroga in qualche modo di essere superiore, questa superiorità non è soltanto una questione appunto morale, ma poi si ripercuote dal punto di vista di dominio, proprio di gerarchia tra. Che è un po' il solito discorso, e infatti tu giustamente dici che è tutto un concetto occidentale, perché siamo noi occidentali che in qualche modo ci siamo. Abbiamo creato quel dualismo uomo-natura, no? E quindi da lì poi partono tutti questi problemi. Secondo me era interessante anche per una domanda che poi volevo farvi sul corteo che c'è stato, ma ci arriveremo, fare una distinzione tra l'antispecismo appunto morale individualista, che è quello di cui hai parlato tu, e invece l'antispecismo politico, intersezionale, non so come vogliamo chiamarlo.
Allora, questa domanda diciamo, può essere presa da tanti punti, ma uno sicuramente è che riagganciandoci a quello che dicevamo prima, potremmo chiederci qual è l'umano, cioè qual è questa specie che viene messa in alto e che domina le altre, no? Cioè, così è una specie indistinta, è la specie umana, punto e basta, o in realtà nasconde qualcos'altro? Diciamo che sì, l'antispecismo morale di prima generazione un po' suggerisce questa prima via, cioè l'idea che ci sia questa specie che si arroga questo diritto. In realtà poi l'antispecismo successivamente, diciamo, chiamiamolo più politico, politicizzato, poi magari anche intersezionale, suggerisce in realtà l'idea che però quell'umano che viene messo in cima alla catena, diciamo, insomma, in cima alla piramide, non è tutto l'umano, ma è in realtà solo una sua piccola parte, cioè quella parte privilegiata. Quindi probabilmente l'umano che funge da modello come animale migliore, perfetto, più degno di considerazione, eccetera, è bianco, è eterosessuale, è proprietario, è occidentale, è maschio. E poi piano piano l'antispecismo aggiunge, cioè, affina l'analisi, per esempio possiamo dire che è abile, per esempio questa è una cosa che diciamo soltanto recentemente in qualche modo, no? Ma potremmo andare avanti di classe agiata, eccetera, eccetera. È adulto anche,
Sì.
anche questo diciamo non è banale volendo. E Feminosca.
Allora, fatto salvo che continuo a capire la metà di quello che dici, ma meno male so di cosa stai parlando, quindi direi che ok. Ma l'unica cosa che, vabbè, mi sentivo di aggiungere prima, a me ha fatto strano sentire parlare di antispecismo morale, che per me è qualcosa che non esiste neanche, perché per me l'antispecismo è sempre qualcosa di politico. In particolare, ecco, mi viene da dire che prima di tutto, diciamo, il modo più semplice per comprendere l'antispecismo già subito da un punto di vista intersezionale, anche se anche lì è difficile parlare di intersezionalità in questo contesto, nel senso che noi lo utilizziamo come termine in maniera un po', dire, allargata, cioè quindi come intersezionalità delle lotte, quindi convergenza delle lotte sociali, ma l'intersezionalità ha un significato ben preciso nell'ambito della teoria femminista e non è lo stesso che utilizziamo quando parliamo di intersezionalità delle lotte. In questo contesto specifico, comunque, quello che possiamo dire, che secondo me rende facilmente intuibile un po' il tema cardine dell'antispecismo rispetto alle altre lotte, che comunque è sempre una questione di dominio e privilegio. In ogni caso, cioè, senza voler, come dire, se noi creiamo, cioè gli esseri umani creano delle categorie e usano queste categorie per definire il mondo che hanno intorno, ma queste categorie sono sostanzialmente idee, etichette che noi mettiamo alla realtà che ci circonda. Le persone, per esempio, razzializzate, così come le persone disabilitate, così come per esempio le donne per certi aspetti, hanno assolutamente contezza di che cosa significhi essere animalizzate, nel senso che questo concetto di umanità e di animalità è un concetto che apparentemente sembra molto chiaro e definito, ovvero crediamo di sapere che cosa è umano, chi è l'umano, noi pensiamo noi siamo gli umani e gli animali sono quegli altri esseri che vivono sul nostro pianeta. In realtà ci rendiamo conto che questi sono concetti più concetti, diciamo, prescrittivi, nel senso concetti che comunque hanno una funzione nell'ambito della costruzione di queste soggettività, e che sono concetti, cioè sono idee, che però non sono realtà. Cosa intendo per dirla in parole semplici? Che il confine tra l'umanità e l'animalità in realtà è un confine molto più labile di quello che si pensi. Tante soggettività umane sono animalizzate, nel senso che ricadendo comunque in una situazione di inferiorità definita sempre rispetto a quell'essere maschio, eterosessuale, proprietario, no? Quindi colui che ha definito è colui che definisce che cos'è l'umano, perché in realtà poi l'umano, nella sua applicazione pratica, non comprende tutte e tutti e tutto, ma comprende soltanto certi individui che sono quelli che detengono il privilegio, e a quel punto tutti quelli che non hanno quel privilegio, siano umani o altri animali, comunque ricadono in una, diciamo, zona d'ombra di animalizzazione, che significa l'animalizzazione è quello che fa sì che la tua vita sostanzialmente conti di meno e possa essere utilizzata, sfruttata e appropriata. Questa esperienza la fanno anche appunto le soggettività oppresse in generale, le donne la fanno rispetto appunto al loro essere considerate inferiori agli uomini per delle caratteristiche che voglio sottolineare, tutte le caratteristiche che noi utilizziamo per definire le donne oppure le persone non bianche oppure le persone diversamente abili o disabili, secondo di come si vogliono definire, oppure gli altri animali come caratteristiche che le renderebbero inferiori, sono semplicemente caratteristiche di differenza. E poi quel soggetto, quello bianco, proprietario, eterosessuale, cioè ovvero il soggetto dominante, il soggetto che ha in sé il privilegio, che le definisce come inferiori. E in questo senso, quindi, rende questi altri soggetti non umani, non abbastanza umani e quindi sfruttabili. Quindi diciamo che l'antispecismo non si discosta dalle altre lotte sociali. A noi, cioè a chi non è antispecista sembra molto differente, perché chi non è antispecista crede di avere adesso una definizione molto precisa, no? della cesura che c'è tra gli umani e gli altri animali, e dà un valore agli umani maggiore senza rendersi conto che dà quel valore maggiore perché ha assorbito e introiettato la stessa scala gerarchica di valori del privilegio sostanzialmente. Perché noi ci rendiamo conto, e questo, come dire, per esempio, molte persone che non sono antispeciste, chiaramente danno valore alla vita umana senza se, senza ma, anche quando quella vita umana magari ha delle caratteristiche che possono essere, non lo so, adesso estremizzo, chiaramente sono discorsi difficili da farsi, però cognitivo o quant'altro, che sono persino inferiori a certe espressioni di vita animale. Però perché diamo quel maggior valore? Sì, da un lato perché siamo della stessa specie, quindi probabilmente siamo anche portati a dare maggior valore, ma perché ci è stato insegnato che la vita umana, in quanto vita umana, non per delle sue caratteristiche, anche se poi ci piace sempre sottolineare queste caratteristiche di eccezionalità dell'essere umano, però la vita umana vale di più, fine. Questa è, come dire, una cosa che raramente viene messa in discussione. Però in realtà, quando noi facciamo comunque un parallelo tra le diverse lotte sociali, ci rendiamo conto che, come dire, ogni vita vale, e ogni vita vale se non altro per se stessa, e ogni vita è degna di, come dire, no, di essere protetta e di non essere sfruttata, di non essere, e che non venga usata la violenza contro quella vita. Quindi poi, diciamo, il salto che ci porta oltre il confine, tra virgolette, dell'umano, nel momento in cui ci rendiamo conto che comunque l'umano è un concetto così tanto, come dire, manipolabile a seconda di quello che ci fa comodo, che significhi, allora non ci diventa così difficile poter pensare di includere anche le altre specie viventi, come dire, in un'etica, in una politica che sia appunto libertaria, che vada contro la prigionia, lo sfruttamento, l'uccisione, che comunque sono atti di appropriazione violenta dei corpi e delle vite di altri esseri viventi.
Sì, io farò soltanto... No, scusate, il microfono mi ho dimenticato. Sarà l'unica volta in cui lo faccio, ma riprendo un passaggio di un libro che è curato da Marco Regge Feminosca, e Animali in rivolta di Sarah Colling, che secondo me aiuta un po' appunto a chiudere anche questa tematica qui. Allora, l'idea secondo cui l'umanità e l'animalità sono categorie eminentemente politiche. Se infatti il funzionamento di tali categorie poggia sulle innegabili differenze biologiche, è evidente che il modo in cui tali differenze vengono rese significative, ossia il modo in cui vengono messe a servizio della distribuzione del potere, si configura come costrutto sociale. Per questo l'appartenenza alla specie umana in senso biologico non garantisce affatto il possesso dei privilegi promessi dalle varie dichiarazioni dei diritti umani. Che è un po' quello che appunto stava dicendo Feminosca. Mi interessava appunto sottolineare come poi tutta una costruzione politica e sociale, che quindi varia anche in base al contesto sociale, al luogo geografico in cui ti trovi, al tempo, al secolo in cui ti trovi, eccetera, eccetera. E questo processo di animalizzazione è uno dei vari processi che serve da un lato per distanziare quelle categorie umane, di animali umani o no, da chi invece è normale, e dall'altro serve anche per invisibilizzarlo e tutta un'altra serie di forme di potere che utilizziamo. E, una delle altre cose che volevo dire è che in qualche modo abbiamo già toccato una connessione con la teoria queer, perché nel momento in cui noi mettiamo in discussione il concetto di normalità, questo lo propongo un po' a Feminosca di analizzare, di approfondire, perché lei ha scritto un pezzo di un altro libro che si chiama Smontare la gabbia, e ha scritto un capitolo che secondo me è molto interessante, in cui parte proprio dalla teoria queer e fa appunto le varie connessioni con l'antispecismo. Ti chiedo se hai voglia di approfondire un po' quello che c'è in quel capitolo lì. E quindi appunto il concetto di normalità e come questo poi...
in realtà si collega esattamente a quello che stavo dicendo, l'ho detto in modo differente, ma il concetto di normalità si fonda sempre su quel soggetto paradigmatico, cioè voglio dire, è chi detiene il potere che definisce che cosa è normale, che cosa è giusto, che cosa è buono e che cosa non lo è, e quindi anche chi e che cosa è degno di vivere e in quali termini. Chiaramente, diciamo, questo soggetto che noi che ci occupiamo di lotta politica abbiamo identificato in un certo modo, perché è quel soggetto che, per citare un'altra grande autrice, Bell Hooks, che definisce comunque come dire, il sistema imperialista, capitalista e patriarcale bianco, perché questo è, cioè, è un sistema di potere. Ovviamente al centro c'è questo soggetto che è tendenzialmente bianco, eterosessuale, proprietario, detiene tutti i privilegi, il potere, e definisce tutto ciò che è altro come qualcosa di deviante, come qualcosa di inferiore, come qualcosa che vale di meno e che quindi in qualche modo può essere trasformato in merce, può essere trasformato in qualcosa di utile per sé, per aumentare il proprio privilegio. Cioè, questo discorso lo puoi fare a partire appunto dal queer, come a partire dalla razzializzazione, come a partire dalla disabilità, ovvero a partire da tutti quei posizionamenti divergenti rispetto a questo soggetto paradigmatico, che in realtà sostanzialmente un po' come quella teoria, no, del 99% e dell'1%, il soggetto paradigmatico detiene il potere ma non è maggioritario, perlomeno su questo pianeta non è maggioritario, perché sicuramente sono maggioritarie le quote di persone marginalizzate, oppresse o di esseri viventi, appunto allargando uno sguardo antispecista se consideriamo a quanti miliardi di esseri viventi ogni anno vengono macellati, vengono fatti crescere per essere macellati, quindi trasformati proprio eminentemente in carne da macello, quindi esistono soltanto per una funzione determinata, non hanno la loro vita, non ha nessun tipo di dignità se non quella di diventare carne per essere consumata dall'umanità che appunto se ne ciba, capisci bene che chiaramente, diciamo, chi detiene il privilegio sarà sempre una quota infinitesimale e tenderà a tenere questo privilegio ben stretto e quindi a identificare qualsiasi altro posizionamento come un posizionamento deviante. Ed è ovvio che anche in questo senso l'intersezionalità con le altre lotte ci aiuta a decostruire, come dire, la legittimità di questo soggetto, che in questo momento è sostanzialmente colui che si arroga il diritto di definirsi in quanto normale, di definire tutto il resto in quanto inferiore. Le teorie queer, ad esempio, decostruendo la nozione di genere, fanno proprio quello, cioè invece che definire un solo genere o due soli generi come quelli giusti, validi, corretti e tutto il resto come una devianza, definiscono una moltitudine, uno spettro. E in questo senso, sempre questa idea dello spettro che anche abbiamo visto in altre questioni, come quella per esempio che a noi adesso sta tanto a cuore, quella dell'abilismo e quindi della normo, abilità e disabilità, anche queste cesure, no, tra questi aspetti, quindi una persona si sente abile oppure disabile, in realtà abbiamo visto che sono molto più sfumate, abbiamo tutti noi una, come dire, la possibilità di muoverci su questo spettro, magari veramente di e sperimentare diversi gradi di abilità e disabilità nel corso della nostra vita, e quindi in questo senso appunto continuare a decostruire questi dualismi così netti, perché sostanzialmente, diciamo, l'avvicinare tutte le lotte, che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato a diffidare di questo, no? Di questa differenza che è stata un po' costruita a tavolino ed è stata costruita per potersi appropriare, cioè da parte di chi ha il potere di potersi appropriare degli altri esseri viventi. La questione cardine di tutto è quando la differenza diventa inferiorità, secondo me, perché la questione è questa.
Sì, no, aggiungo solo una cosa, nel senso che magari possiamo... Ma tu mi senti adesso? Magari forse se avviciniamo qualcosa, perché lei sente la voce direttamente. E, no, cioè nel senso, possiamo anche fare degli esempi su quel brano che ha letto Riccardo. Nel senso che valorizzare, cioè dare un valore positivo o negativo alle differenze, che pur ammettiamo esistono, no? Cioè è una cosa che è stata analizzata effettivamente dalle teorie queer, cioè forse sono quelle che l'hanno analizzato meglio, per cui fondamentalmente il concetto è semplice, no? Cioè non si nega che esistano persone che sullo spettro di quello che chiamiamo genere presentano delle caratteristiche, per esempio, morfologiche differenti, ci sono persone che hanno pene, persone che hanno la vulva, persone che hanno i baffi, persone che non li hanno, eccetera, eccetera. Il punto è che cosa, come vengono valorizzate questo tipo di differenze, no? Cioè avere i baffi significa avere mediamente, la dico proprio brutale, uno stipendio più alto, no? Okay? Nella maggior parte dei paesi, per dire una cavolata, e che però influisce molto concretamente sulle vite delle persone. E allo stesso modo quello che si dice in quel brano è, diciamo, tradotto un po' in pratica, e questo non si nega il fatto che la maggior parte statisticamente degli umani siano più bravi a fare le tabelline rispetto ai pesci, no? Però la maggior parte dei pesci probabilmente sono un po' più bravi a nuotare, no? Rispetto a noi. Però ecco, questa capacità di fare le tabelline gli viene attribuito un valore che diventa addirittura morale, no? Per cui saper fare le tabelline è una cosa che per noi è così banale, in qualche modo è associata al fatto di non poter essere pescati, macellati e uccisi per asfissia in qualsiasi momento, mentre saper nuotare bene non è, non garantisce assolutamente questo tipo di trattamento. Quindi è il valore che si dà alle differenze. Questo accade nel caso della specie tanto quanto in altri casi, in particolare in quello di genere, appunto, che è stato analizzato molto bene da una tradizione ormai lunga.
Va bene, invece vorrei ora passare al tema della resistenza animale, perché in qualche modo all'interno dell'intersezionalità delle lotte noi per fortuna abbiamo degli alleati, che sono appunto gli animali non umani, a cui però nella stragrande maggioranza dei casi non viene riconosciuta nessuna agency. Cioè, per noi gli animali non umani, adesso dico per noi un noi generico, sono appunto, come dicevamo prima, degli oggetti, quindi sono delle merci, o sono una parte del nostro intrattenimento, sono dei pet, quindi qualcosa a cui diamo affetto, e comunque rimangono all'interno dell'ambito non di soggetto attivo che possa avere un'agentività, ma rimane semplicemente un oggetto da utilizzare a nostro piacimento. E invece però non è per niente così, e da qui poi passerei alla parte sui rifugi, quindi qui vi lascio proprio la parola a voi.
Ok, sulla resistenza animale anche Feminosca ha assistito, diciamo, alla nascita delle prime discussioni in Italia. Questo è un tema che è stato affrontato anche a livello teorico. Tra l'altro, ne approfitto per dire, non abbiamo detto che ci sono dei libri lì in vendita, e mi aggancio a questo sia per vendere i libri, ma per dire che, cioè, in realtà ci sono anche delle pubblicazioni, ormai una è Animali in rivolta di Sarah Collin, che è stata tradotta in italiano, ma anche c'è il libro di Jason Reibal, e poi ci sono, insomma, tutta una serie di spunti anche in altri libri che hanno portato questo tema. In Italia c'è stata questa cosa del collettivo Resistenza Animale, che per me personalmente è stata molto significativa, lo è ancora, diciamo, perché ancora esiste, perché è partita un po' da questa specificità, diciamo, fantasmatica più che altro, dei movimenti animalisti antispecisti. Cioè questa idea che a un certo punto effettivamente ci rendevamo conto che l'immagine che noi diamo all'esterno, cioè sia nell'opinione pubblica che negli altri movimenti, è un po' l'immagine di un movimento molto particolare, cioè totalmente altruistico, cioè perché effettivamente è un movimento fatto da umani che lotta per degli oppressi di altre specie, quindi, se vogliamo, tra virgolette, paternalistico o pietistico, cioè che degli oppressori di fatto, no, per loro buona coscienza o per qualche loro strano percorso, si pongono nei panni degli oppressi e parlano per loro, poi di fatto, perché poi siamo noi che decidiamo, che facciamo i dibattiti all'Ateneo Libertario, che decidiamo qual è l'agenda politica, eccetera. In una certa misura questo è inevitabile, però siamo posti il problema del perché questa anomalia, perché tutti gli altri movimenti non sono così. Hanno avuto naturalmente dei momenti, no? Il movimento antischiavista ha avuto dei momenti di grande presa di parola da parte dei bianchi, tra virgolette, schiavisti o ricchi, eccetera, eccetera, illuminati, no? Però poi tutti questi movimenti hanno sempre, il riferimento ai movimenti femministi è d'obbligo, però tutti i movimenti decoloniali, cioè sono stati movimenti in cui a un certo punto la parte oppressa, diciamo, ha preso parola per se stessa, l'ha anche tolta, ove necessario, a quelli che oggi si chiamano alleati, fondamentalmente, no? Cioè gli oppressori dissidenti o solidali o quello che è. E questa cosa non è avvenuta nel movimento animalista antispecista, anzi lo slogan dei movimenti animalisti a lungo tempo, e ancora adesso comunque, è stato il famoso siamo la voce dei senza voce, quindi loro non hanno la voce, noi parliamo per loro, siamo un'anomalia totale, quindi anche altruismo totale, no? Eroismo totale, perché noi perdiamo, cioè come dire, rinunciamo assolutamente al privilegio senza avere nulla in cambio. Ecco, questa narrazione ci sembrava un po' così zoppicante e quindi abbiamo iniziato, cioè, a chiederci se effettivamente gli animali non si ribellano.
Non hanno voce, cioè non se è vero questa cosa.
Esatto. Perché la voce è chiaro che, cioè il concetto di voce è definito nei termini nostri, no? Cioè un concetto antropocentrico, è la voce umana in realtà. E fondamentalmente abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo provato a studiarla, a documentarla, ad andare a vederla, a creare un archivio di ribellioni degli animali, e quello che abbiamo scoperto è che non riuscivamo a starci dietro, fondamentalmente, perché anche se chiaramente nei mass media non trapela tutto eccetera, però ogni giorno gli animali in realtà si ribellano anche nelle condizioni più ingrate, cioè diciamo fuggono dal camion che li porta al mattatoio, fuggono dall'allevamento, si ribellano nei circhi, negli zoo, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di dispositivi che fanno sì che noi questa roba non la vediamo, non riusciamo a analizzarla, non escono sui giornali, quando escono vengono ridicolizzate, narrate in maniera folcloristica, potremmo andare avanti tutta la sera. E, però ecco, questo a noi ha cambiato la prospettiva fondamentalmente, perché ci ha dato la misura del fatto che forse dobbiamo, in maniera specifica evidentemente non uguale agli altri movimenti, ma dobbiamo porci un po' di più al fianco degli animali non umani, più che come, come dire, coloro che ne sostituiscono la voce, cioè provare ad ascoltarla questa voce, anche a raccontarla, no? Questo è stato un passaggio sicuramente fondamentale, e questo secondo me a livello appunto di intersezionalità ha aperto anche delle brecce, cioè ha permesso di avere un po' più un linguaggio comune, di mostrare che appunto quel paternalismo che sembra esserci, non che non ci sia, perché probabilmente è maggioritario comunque il movimento animalista antispecista, ma che non è scontato, cioè che è oggetto di autocritica comunque.
A me viene da dire una cosa, che non mi ricordo più se era su, dov'è che l'avevamo letto, scritto, tradotto, non mi ricordo, comunque questa cosa interessante che diceva che forse ci siamo accorti noi dopo della questione degli animali che si ribellano, ma che chi fa parte, diciamo, del sistema produttivo, ad esempio gli allevatori, così lo sanno benissimo che gli animali si ribellano, e quanto anche sono scaltri e intelligenti nel cercare di sfuggire, ed è il motivo per cui esistono tutti questi elementi di contenzione, no? Gabbie fatti in un certo modo, lucchetti fatti in un altro modo, perché comunque gli animali cercano sempre di riconquistare la loro libertà e la loro autodeterminazione. Quindi secondo me noi forse, ecco, una cosa che mi viene da dire, vabbè, questo è un pensiero che mi è venuto adesso mentre stavi parlando, perché stavo pensando che forse diciamo i movimenti sociali, no, di sinistra tendenzialmente hanno un pochino troppo preso alla lettera la questione della rivoluzione, no? Però io ad esempio stavo traducendo ultimamente un libro che parlava comunque anche del massacro dei nativi americani. Stavo pensando al fatto che quando noi parliamo sempre, diciamo sempre che quello che gli animali purtroppo subiscono, lo subiscono per la sproporzione di forze. E questo vale anche per tutte quelle realtà, come potevano essere realtà tribali o quant'altro, che hanno subito il colonialismo, le quali alla fine hanno fatto la stessa fine purtroppo di animali al macello, nel senso che anche lì la sproporzione di forze, sia di mezzi proprio anche di offesa che gli inganni e quant'altro, hanno fatto sì che anche altri umani siano stati proprio schiacciati veramente, in questo caso si può dire come animali, cioè nel senso senza potersi veramente opporre. Cioè noi abbiamo anche un pochino da decostruire queste immagini eroiche di, no, di questi movimenti che si sollevano contro l'oppressione, ma dobbiamo anche ricordarci di tutti quelli che l'oppressione ha schiacciato completamente e ha distrutto. e lo ha fatto anche se erano esseri umani, ma anche in questo caso la sproporzione di forze è stata troppo grande. E quindi, insomma, io ci ho visto anche in questo caso tante, no, tante cose, tante somiglianze in queste situazioni. Sì, quello che dice Marco è esattamente, diciamo, il cambio più grande di prospettiva che noi abbiamo avuto, credo, all'interno del movimento antispecista, cioè che all'inizio comunque aveva sempre, perché ricordiamoci che, voglio dire, la visione un po' patriarcale e macista comunque anche appartiene ai movimenti, almeno a parte dei movimenti, chiaramente tranne quello femminista, però insomma in generale c'è sempre stata. Quindi anche nell'antispecismo all'inizio la visione più gettonata era quella un po' eroica dell'eroe alf coperto che si portava in braccio alternativamente l'agnello, la scimmia, qualsiasi animale che insomma venisse da una situazione di sfruttamento. Che non voglio, cioè non voglio con questo assolutamente demonizzare quell'immagine, però è un'immagine un po' riduttiva intanto, perché già a un certo punto ci si chiedeva, sì, ma poi una volta che questi animali sono stati liberati, che fine fanno? E che fine fanno? Spesso vanno a finire nei rifugi, e spesso, guarda caso, nei rifugi il ruolo di cura è sempre stato più femminile che maschile, a dire la verità, cioè nel senso, anche banalmente, se uno ha mai fatto volontariato in un canile, si è accorto che il 90% delle volontarie sono donne, spesso i gestori dei canili sono uomini e poi ci sono degli uomini volontari. La cosa bella, e questo lo dico proprio per introdurre anche la questione delle ultime vicende, è che secondo me, come dire, in questo momento, anche proprio grazie a un approccio che io ritengo più genuinamente intersezionale, cioè negli ultimi anni io credo che, nonostante chiaramente ci sono delle difficoltà a mettere insieme le lotte, ci sono dei problemi, però io vedo, almeno sarò ottimista, ma vedo che comunque c'è stato un movimento in questo senso, tanto che adesso l'ultima mobilitazione importante, che è stata quella per il rifugio Cuori Liberi, secondo me si è vista proprio che la presenza femminile, che insomma è stata preponderante sia nella mobilitazione, quindi nella resistenza proprio attiva, e anche nel costruire un discorso che appunto vuole anche, come dire, mettere, come dire, proprio per far crollare un pochino, no, questi protagonisti uomini della lotta, no, che si prendono anche sempre molto la parola, e invece mettere non tanto al loro posto delle protagoniste donne, ma proprio, cioè, come dire, il gruppo intero, cioè tutte le persone che quello sforzo collettivo, metterlo al centro. E secondo me questa è stata una cosa particolare e bellissima di quello che è successo intorno a questa tristissima, per altri versi, vicenda.
Sì, no, cioè su quello che è successo magari se facciamo un riassuntino, ma una cosa che mi sento di dire subito riagganciandomi a quello che hai detto, che è molto interessante, riguardo alla presenza femminile, è che, adesso non per dire ovviamente che ci sia qualcosa di naturale nel fatto che le donne sono più vicine alle emozioni e gli uomini no, ovviamente, diciamo, però è un dato di fatto culturale, è una costruzione culturale e diciamo che non è un mistero. Però ecco, come dire, un aspetto che io ho notato in questa mobilitazione, in cui i pochi maschietti che c'erano, peraltro, si sono un po' fatti da parte in maniera molto salutare, è che, come dire, c'è stata un'armonia, secondo me, una ricomposizione, ma anche una tensione, diciamo, tra l'aspetto emotivo molto forte, perché, come dire, è stato palpabile in tutti i giorni di presidio a Sairano e poi ovviamente dopo i fatti tragici del 20 settembre, e diciamo l'aspetto tradizionalmente considerato più politico, di mobilitazione, eccetera. Quindi poi in piazza, nel momento politico, nella piazza, se vogliamo anche distante dal luogo, no? Cioè quindi vicino ai centri del potere, alla regione Lombardia, a Milano, eccetera, però ancora c'era forte il motore della questione, era ancora un aspetto emotivo caldo, molto, molto forte, ma, e questo secondo me è importante, non, come dire, non celato, non invisibilizzato, quasi rivendicato. Questa cosa, secondo me, cioè, come dire, è stata una cosa rara persino in un movimento che spesso viene accusato di essere sentimentale, eccetera, eccetera, che è a maggioranza femminile, peraltro, ma non a maggioranza di potere femminile, come spesso accade nei movimenti. Invece lì, cioè, è emerso questo fatto, sicuramente per la composizione di genere, per questo fatto culturale, e anche perché il traino sono stati i rifugi, i santuari, cioè dei luoghi di cura, fondamentalmente, cioè quella parte, cioè quell'aspetto parziale del movimento antispecista, perché ovviamente non esauriscono tutto il movimento antispecista, ma che sono luoghi di cura. Ma non so se devo dire qualcosa.
Beh, in questo senso, Marco, in questo senso vedi perché stavo dicendo quello, che io vedo questo avanzamento, perché io sono convinta che questo derivi anche dalla pratica femminista e dell'intersezione col femminismo, perché comunque il femminismo ci ha insegnato a rivendicare certi aspetti, certo, come validi, come importanti, cioè quello emotivo, quello personale e quello della cura. E secondo me le compagne che comunque si sono mobilitate, che poi siano, si dichiarino femministe o meno, comunque in qualche modo hanno assorbito, no, quel senso di dignità, di quel modo di stare in piazza che le femministe giustamente si sono rivendicate da un po' di tempo. E io penso che questo abbia fatto e stia facendo comunque la differenza. Anche perché sono contenta di dirlo, secondo me negli ultimi anni comunque il movimento femminista ha di nuovo fatto sentire la sua forza, per quanto ovviamente sempre in maniera, a volte ci sono sempre problemi, se parliamo di femminismi ci sono anche tanti scontri e cose, però come dire, la forza del movimento femminista si è fatta di nuovo sentire, e questo ha avuto per me un influsso positivo, perché tante sono femministe antispeciste adesso, perlomeno quelle persone che attraversano il movimento antispecista, e hanno un pochino cambiato anche le regole del gioco, che prima era sempre un pochino più macista, se vogliamo, da quel punto di vista, oppure un po' diviso tra l'uomo fa il lavoro violento oppure fa la teoria, la donna fa il ruolo di cura e fa, no, quella che si prende poi cura degli animali che sono stati liberati dagli eroi. Invece adesso non è più così, e meno male.
Sì, io, vabbè, rinnovo intanto la cosa, se avete domande fatele, se no io intanto adesso faccio magari il riassuntino della vicenda, che magari non è conosciuta da tutti. E, vabbè, diciamo che tutto ruota intorno alla peste suina africana, che è una malattia che non contagia gli umani, che colpisce i suini, sia ad allevamento, i maiali, sia selvatici, cinghiali, malattia che in realtà c'è da decenni anche in Italia, di cui si parla da qualche anno, se ne parla soprattutto in relazione ai selvatici, insomma, se guardate sui giornali, sulle TV, più o meno questo è, no, il motivo per cui se ne parla. Quindi con queste campagne da destra a sinistra, ma in maniera evidentemente un po' più violenta con questo governo, che ha una serie di legami privilegiati con Coldiretti, con le associazioni venatorie, eccetera, se ne parla demonizzando i cinghiali, no? Cioè i cinghiali sono dei vettori perché si ammalano e quindi possono spandere il morbo. La malattia, per quello che si sa dagli studi, è molto grave, cioè diciamo molto contagiosa e con alto tasso di letalità. Gli studi in realtà vengono dagli allevamenti intensivi, quindi cioè, dove
condizioni
molto particolari e dove tra l'altro non ci sono cure, cioè consideriamo anche che, diciamo, negli allevamenti intensivi chi si ammala non viene curato in nessun modo. Però vabbè, insomma, questo diciamo sono i dati che ci sono. Se ne parla sempre appunto in relazione ai cinghiali, ma il sottotesto ovviamente è che le autorità sono preoccupate che la malattia arrivi dove, non è che gliene frega ovviamente la vita dei cinghiali tendenzialmente, ma arriva negli allevamenti. Negli allevamenti suini, che sono una roba importante in Italia, o che si vende come importante, perché poi in realtà diciamo si potrebbe discutere, nel senso che in Italia ci sono tra gli 8 e 9 milioni di maiali, quindi una popolazione allucinante, metà
però
in Lombardia.
Però ho detto che in Lombardia ci sono più maiali che umani.
Sì, in certe zone sì, in certe province è esattamente così, in ogni caso ci sono 4 milioni, cioè la metà dei maiali in Italia sono in Lombardia. Dopodiché si può discutere, per esempio un compagno mi faceva notare che sui giornali esce questa roba dell'industria suinicola che come dire, fa notare la sua importanza, l'importanza del suo settore, dicendo: noi abbiamo, mi pare, 38.000 impiegati, insomma, cioè anche a livello di lavoro, noi, cioè se crolliamo, insomma, è un problema, eccetera. In realtà, se ci pensiamo, non è che questi numeri siano poi così alti, cioè in realtà dal punto di vista occupazionale è un piccolo settore che però si fa sentire molto, molto bene, perché è ben organizzato come lobby, eccetera. Dopodiché il suo impatto invece dal punto di vista, diciamo, delle vite degli animali è allucinante, perché appunto 8 milioni, 9 milioni di maiali in Italia, sul piano ecologico è devastante. Ed è anche probabilmente una delle cause in realtà della zoonosi, no? Quello che succede a Pavia fondamentalmente è che a un certo punto si scopre un focolaio, cioè quello che si temeva dal punto di vista degli allevatori, è che la malattia arriva negli allevamenti, quindi focolaio in un allevamento. La strategia, diciamo, dei protocolli è il cosiddetto stamping out, quindi uccidere tutti i maiali. Loro chiaramente parlano di abbattimento, perché sono, cioè, oggetti, sono ostacoli, no? Un ostacolo lungo il percorso. Però,
no, Marco, spiega come viene effettuato l'abbattimento dei grandi numeri.
Grazie per aver... sì, no, tra l'altro, diciamo, come dire, questo è arrivato anche all'opinione pubblica più generale grazie a un'investigazione di Essere Animali, perché appunto la malattia si diffonde nel pavese. Il protocollo è quello di uccidere tutti i maiali, anche quelli sani, nei focolai, e questo ovviamente con grandi numeri, che su animali che vengono considerati degli oggetti, fondamentalmente avviene nel modo più brutale possibile. Da queste investigazioni si è visto che fondamentalmente vengono approntati dei container in cui i maiali vengono brutalmente spinti dentro in massa e poi gassati. Il tutto, peraltro, diciamo,
E ci va circa mezz'ora per morire.
Esatto. Quindi chiaramente una morte allucinante, tra l'altro, diciamo, in violazione di tutta una serie di norme di biosicurezza, che sarebbero poi il motivo per cui...
Il vuoto sanitario.
Esatto. E quindi in questo modo chiaramente le autorità, diciamo, cercano di contenere i focolai, arrivando a oggi solo in una zona della provincia di Pavia, quindi neanche tutta in realtà, la zona rossa, ad abbattere 34.000 maiali, malati, sani, eccetera. Non l'agency animale, appunto, non è sempre piacevole, fastidioso. E quindi questo è, diciamo, il quadro. Però ovviamente quello che succede è che il morbo arriva in un santuario, un rifugio che dir si voglia, che è il rifugio Cuori Liberi, che è proprio nell'epicentro dei focolai, e che ha una trentina di maiali.
Questo è un rifugio, Marco? Un po' più
grande. Certo, giusto. Abbiamo parlato fino adesso. Ma, cos'è un santuario? Un santuario o un rifugio è un luogo in cui vengono accolti degli animali che non fanno parte di quelle specie, diciamo, che tradizionalmente consideriamo animali d'affezione come cani e gatti, ma che tradizionalmente e economicamente vengono considerati da reddito, quindi che sono normalmente merce per l'industria della carne, mucche, praticamente tutte le specie. Non saprei neanche fare l'elenco, perché ci mangiamo di tutto, quindi, diciamo, qualsiasi specie allevata per la carne o per altri scopi,
ci vestiamo.
Qui animali che a vario titolo si sono salvati, ecco, appunto, dalla ribellione animale in alcuni casi, o con l'aiuto umano, o sono stati salvati, vengono ospitati e accuditi senza, come dire, farne profitto. E quindi, come dire, sviluppando delle forme di convivenza tra umani e animali il più possibile pacifiche e rispettose dei bisogni di entrambi, si può dire. Questa è una realtà che, cioè, che è particolarmente, cioè, come dire, in via di sviluppo in Italia. Ormai, insomma, appunto, i santuari hanno ampliato il loro numero, la loro capacità di ospitare animali, anche, io direi, le loro capacità educative verso l'esterno, nel senso che, come dire, mostrano effettivamente cosa può essere un animale di una certa specie al di fuori del circuito produttivo, no? Un compagno in una recente assemblea raccontava che del suo shock i primi anni di animalismo, così, in cui andò in visita a un rifugio, era Ipoasi, se non sbaglio, in Toscana, e vide questa mucca che lui considerava un toro, cioè, come dire, di primo acchito pensava fosse un toro perché non aveva le mammelle, no? E gli spiegarono che non è che le mucche hanno sempre le mammelle gonfie, piene di latte, fuori, eccetera, eccetera, no? Cioè, in realtà questo dipende dal tipo di sfruttamento, dal fatto che vengono ingravidate, gli vengono tolti i figli, vengono munte, eccetera, eccetera, in condizioni, diciamo, dovute alle esigenze di produttività, di sfruttamento fondamentalmente, ma altrimenti in natura, tra virgolette, cioè in quel contesto fuori dallo sfruttamento, le mammelle si possono quasi non vedere, come, no? Come vediamo, non so, nelle canne di casa, per dire. E questo, per esempio, cioè, so, questo è un elemento così quasi aneddotico, però cioè, il punto è quello, no? Cioè, che i rifugi aiutano anche a riscoprire qual è la soggettività animale, no? Cioè quanto cosa può esprimere una gallina o un tacchino al di là al di fuori di un allevamento, soprattutto di quelli intensivi, chiaramente, quando è messo in condizione di esprimere le proprie volontà. Ah, c'è la domanda. Allora, qui c'è una diatriba. Qua c'è una diatriba infinita, non so se Feminosca ha sentito.
Ha chiesto perché la scelta del termine santuario, per esempio nel caso di quello di cuori liberi.
Allora, qui c'è una diatriba infinita, nel senso che in Italia esistono, esistono sia rifugi che santuari, nel senso che alcuni hanno scelto di chiamarsi rifugi, altri santuari. Esiste una rete dei santuari di animali liberi che ha una sua carta dei valori, eccetera, dei suoi criteri, che riunisce appunto alcuni dei santuari italiani, gli altri potrebbero chiamarsi santuari e non far parte della rete, e alcuni si chiamano rifugi, eccetera. C'è un aspetto terminologico, c'è sempre un po' semicolonialista, nel senso che cioè, tutto un po' nasce negli Stati Uniti, che comunque è il posto in cui sono più sviluppati, eccetera, in cui il termine sanctuary, che è diverso per esempio da shelter, che viene utilizzato per, non so, i canili, i rifugi per cani, eccetera. Sanctuary ha meno una connotazione religiosa, come la pensiamo noi, no? Cioè, se tradotto letteralmente in santuario, in italiano prende un po' questa accezione un po' che ci fa un po' ci dà un po' fastidio, eccetera. In realtà, dal mio punto di vista, è una bella parola in inglese perché ha un po' quell'accezione proprio di asilo politico, del luogo franco, no? Il santuario è quel luogo franco in cui tu entri e la polizia non ti può prendere, cioè, varcata quella soglia non si entra lì. Però in Italia appunto certe realtà un po' più politicizzate o che storcono il naso rispetto a questo tipo di traduzione preferiscono tradurre col rifugio. Dal mio punto di vista, per come si sono sviluppati oggi, questo diventa un po' un dettaglio, nel senso che politicamente, per esempio parlando della crescita intersezionale, dei legami con i movimenti femministi, eccetera, questa c'è stata di più in alcuni rifugi e meno in altri, indipendentemente dalle scelte terminologiche che si sono date, cioè un po' trasversate. Poi, ecco. Fini.
Tu stai dicendo qualcosa prima, che abbiamo interrotto?
No, io stavo dicendo che per me sono assolutamente termini intercambiabili, cioè ha già spiegato Marco benissimo la questione, che è più una questione proprio di derivazione anche dalla lingua inglese, però poi uno può appunto scegliere l'accezione che gli piace di più. Io ho sempre usato di più in Italia rifugio, ad esempio, perché mi piaceva di più proprio, banalmente rifugio mi piaceva, però... Giustamente, perché in Italia santuario richiama ad altri tipi di connotazioni dalle quali tendenzialmente rifuggo abbastanza, quindi ecco, però non vedo una differenza, cioè non penso si possa parlare di una differenza tra rifugi e santuari, sono la stessa cosa sostanzialmente.
Eravamo arrivati al punto della storia in cui si scopre che appunto c'è la peste suina all'interno del santuario.
E vabbè, per non farla troppo lunga, diciamo, la diatriba tra le autorità, la TS, la Regione Lombardia, eccetera, da una parte, e il santuario è ovviamente sulla fine dei maiali, sull'applicazione dei protocolli, perché è vero che i santuari da qualche mese formalmente hanno ottenuto un importante riconoscimento giuridico io dico qui lo nego, nel senso che cioè, ci sembrava importante, forse un po' ingenuamente, si è rivelato essere sostanzialmente ininfluente, nel senso che erano stati dichiarati come dei luoghi che possiedono degli animali teoricamente da reddito, ma non destinati alla produzione alimentare, che di per sé sembra un passaggio abbastanza importante, no? Perché prima chi apriva un santuario, un rifugio, chiamandolo come voleva, di fatto doveva dichiararsi come allevatore, doveva registrare dei capi, se hai più di due maiali devi registrarli, e di fatto sei un allevatore formalmente, no? Anche se poi non li mandi al macello. Quindi c'era questo riconoscimento, però all'atto pratico, nel momento in cui c'è l'emergenza sanitaria, noi sappiamo che l'emergenza sanitaria è, adesso lo sappiamo, diciamo, è uno strumento per sospendere delle libertà, esatto. Le autorità non interessa più questa cosa, e quindi le autorità dicono: noi dobbiamo fare esattamente quello che facciamo con gli allevamenti, cioè li abbattiamo tutti, sani, malati, eccetera. Non ci interessa se voi li curate, se voi non li movimentate, perché teniamo presente che la malattia è molto contagiosa e probabilmente si è diffusa in quella zona perché i liquami degli allevamenti vengono sversati ovunque. Cioè noi camminavamo nei campi di quella zona, c'erano liquami di maiale ovunque, cioè delle industrie suinicole. Quindi, come dire, la possibilità di contaminazione è enorme. Paradossalmente un rifugio o santuario è un posto un po' più in sicurezza, diciamo, perché i maiali non vengono, banalmente non vengono portati fuori per essere mandati, venduti in giro o mandati al macello, eccetera. Cioè c'è anche una certa attenzione, e poi perché ovviamente le persone che stanno dentro si curano dei loro familiari non umani in maniera ben diversa da chi ha un allevamento con dentro degli oggetti fondamentalmente coppi. Però niente da fare, diciamo, nonostante qualche tentativo di trattativa, l'ASL insiste su questa posizione. Iniziamo a presidiare la zona, diciamo, facendo fronte anche a un dispositivo repressivo, vuol dire a bassa intensità, che vieta le manifestazioni pubbliche, i presidi, eccetera, eccetera, e quindi giorno e notte, diciamo, presidiamo. Le autorità provano con un primo blitz il venerdì, una decina di giorni dopo l'ordinanza, a entrare, però ci trovano incatenati, diciamo, davanti, dietro al santuario, e dopo un po' rinunciano, vedendo, diciamo, una determinazione che probabilmente non si aspettavano, e quindi poi tornano in forza il 20 settembre con la celera, questa volta sono con un utilizzo di forza ben diverso, più studiato, e chiaramente sgomberano in maniera estremamente violenta, come la loro, diciamo, prassi, il presidio, le persone incatenate, eccetera, eccetera, permettendo così al veterinario dell'ASL di entrare e di uccidere i maiali sopravvissuti, perché nel frattempo comunque molti erano morti effettivamente, perché la malattia è effettivamente contagiosa e pericolosa, e, però questi appunto che erano rimasti dentro non erano neanche tutti malati, insomma. E diciamo, questa è, cioè, questa di per sé la ricerca.
C'erano alcuni che erano guariti, se non sbaglio.
C'erano alcuni che erano guariti, sì, esatto. E diciamo, questa cosa praticamente non è prevista dai protocolli, perché, come dire, il portatore sano, ormai guarito, eccetera, non è, del resto per i protocolli verrebbe ucciso comunque, quindi non è molto interessante questa cosa. La cosa forse inquietante che viene fuori nello stesso momento, che è un momento di shock, diciamo, secondo me su vari livelli, nel senso che, dire, per le persone del santuario sicuramente lo shock di vedere ammazzare dei propri cari praticamente davanti ai propri occhi, ma anche per noi che ormai eravamo lì da giorni, però io penso che ci sia anche qualcosa di un po' simile, tra virgolette, all'effetto Covid, cioè al fatto di vedere che ci sono dei momenti in cui la democrazia viene facilmente sospesa, che è una roba che io ho fatto delle riflessioni sul fatto, cioè anche sul Covid, no? Cioè sul fatto che in quel momento, per quanto la mia preparazione politica avrebbe dovuto portarmi a non stupirmi, no? Cioè poi la democrazia si trasforma in fascismo in un attimo, perché l'abbiamo letto nei libri degli anarchici fondamentalmente, e come dire, c'è una vasta letteratura, crediamo di averlo interiorizzato, poi però cioè la nostra esperienza quotidiana, soprattutto di persone privilegiate che hanno, no, che hanno un documento di cittadinanza, che possono circolare liberamente, che sono bianche, eccetera. Cioè io penso al mio privilegio e dico, nel momento in cui da un giorno all'altro ti dicono non puoi circolare, no, liberamente, se in qualsiasi momento ti ferma la polizia e ti dice tu non puoi andare a comprare la frutta perché è troppo lontana da casa tua, cioè questa cosa è effettivamente scioccante. E in qualche modo questa, diciamo, pur con, come dire, tutta una serie di differenze enormi anche dal punto di vista delle emergenze sanitarie in sé, però questa roba è simile, perché è uno shock nella nostra idea interiorizzata di libertà, di privilegi anche della democrazia, perché appunto l'idea che possano entrare da un giorno all'altro in casa tua a ucciderti gli animali, che praticamente i tuoi cani e gatti sostanzialmente, no? Cioè qualcosa di simile a questo, certo. Io mi ricordo che noi fino a quando c'erano stati altri casi come quello della sfattoria a Roma, in maniera un po' retorica dicevamo attenzione, perché questi sono precedenti per cui poi entrano nelle case e ammazzano i cani e i gatti della gente. Io adesso riconosco che, cioè, era quasi una mossa retorica, cioè un po' strumentale per far rendere conto alla gente meno coinvolta, che magari appunto non è antispecista, non gliene frega dei maiali, dei cinghiali, delle mucche, che però vuol bene al proprio cane e gatto, eccetera, di attenzione, guarda che poi possono arrivare lì. Una cosa un po' così strumentale, sì, sì. Se vogliamo, passata, diciamo.
Sì, un'estremizzazione per fare il click, magari.
Ecco, il 20 settembre, cioè, sembra materializzarsi questa cosa, cioè sembra che, diciamo, cavolo, noi ce lo dicevamo un po' però forse effettivamente potrebbero davvero farlo domani. Chiaramente ci sono rapporti di forza, non mi immagino che domani entrano, però se c'è una zoonosi che passa dai cani e può colpire una certa specie allevata che è di interesse strategico per il nostro paese, come può essere l'evento bovino, suino, caprino, eccetera, io ho un po' di paura che certe fasce probabilmente iniziano dai cani dei campi rom, no? Non da quelli del non da quelli del quartiere bene di Milano centro, no? Dai randaggi, eccetera. Però cioè, come dire, è uno shock, anche perché ti rendi conto che quella roba lì che abbiamo interiorizzato di è casa mia, non posso entrare in casa mia a fare una roba del genere senza il mio permesso, senza il mio veterinario, no? O il mio pediatra, il mio medico, eccetera, eccetera, cioè si smonta in un attimo. E la cosa è più estesa, perché il giorno stesso, in realtà, la regione Lombardia, quello che sembra un po' un caso isolato, è un po' più ampio, perché la regione Lombardia fa un'ordinanza che colpisce tutti i santuari lombardi, in cui dice voi siete tutti sotto controllo, anche se non siete a Pavia, diciamo, dovete sottostare a una serie di misure molto restrittive, quindi non potete più far uscire tra animali di nessuna specie, non solo i maiali, non potete fare più visite, niente, può entrare solo quelle poche persone, diciamo, strettamente necessarie per accogliere gli animali, che devono essere schedate, eccetera, controlli continui e così via, e non potete più accogliere animali, chiaramente, eccetera. Questo per un mese, diciamo, all'inizio. Sappiamo che però queste ordinanze, cioè, esatto, abbiamo iniziato con un mese, poi andato avanti un po' di più, perché l'emergenza sanitaria effettivamente è così, non si riesce a contenere, quindi è un'emergenza e quindi sospende. E questa cosa diventa preoccupante, perché si configura come un attacco effettivamente ai santuari. Fortunatamente lo shock si trasforma anche in risposta politica, quindi vabbè, un paio di iniziative pubbliche, e poi si arriva al corteo del 7 ottobre che effettivamente credo stupisca anche un pochino le autorità, perché stupisce anche noi, nel senso che i numeri, più di 10.000 persone per un corteo nazionale, diciamo antispecista, non sui cagnolini, per intenderci, non si vedevano da sempre, forse, quasi, e credo anche un corteo, come diceva Feminosca, comunque caratterizzato da una serie di cose interessanti, cioè un piglio intersezionale, una serie di contenuti anche molto radicali, antifascisti, che vengono proprio dai rifugi, persino dai santuari, diciamo, cioè anche da quella parte di rifugi che noi tradizionalmente anni fa eravamo abituati a considerare dei luoghi di cura, diciamo, meritevoli, ma
meno politicizzato, esatto, in qualche modo.
Politicamente meno consapevole, eccetera, ma che invece in questi anni hanno fatto una crescita, si sono lasciati contaminare, chi più chi meno, chiaramente, ma che effettivamente poi l'hanno portato, secondo me, in piazza in maniera molto chiara. E quindi questa è stata la prima risposta, poi ci saranno altre mobilitazioni il mese prossimo, perché ovviamente diciamo, l'ordinanza resta, cioè c'è tutto un problema, e poi c'è un problema più ampio, però vabbè, poi ne parliamo, questa era la storia, però c'è un problema più ampio ovviamente sugli allevamenti e sulla gestione della peste suina, che secondo me ha due sfaccettature grosse che di solito noi antispecisti tendiamo a separare molto, che è la questione dei selvatici e quella degli allevamenti. Qui vengono davvero riunite, cioè a fasi alterne il nemico è il cinghiale contro cui si schierano i cacciatori, l'esercito addirittura, no? In Piemonte è stato approvato l'utilizzo dell'esercito a fianco dei cacciatori per sterminare i cinghiali, Fontana in Lombardia ha chiesto a gran voce la stessa cosa, eccetera. E poi a un certo punto il nemico diventano gli altri, no? Diventano quelli che stanno invece negli allevamenti intensivi, cioè il problema diventa si focalizza lì, e quindi in qualche modo il nemico addirittura diventa gli animalisti, no? Perché questi qua dei santuari è colpa loro perché non fanno entrare l'asa a ammazzare i maiali, eccetera. Quindi diciamo, c'è sempre un capro espiatorio.
Sì, che è un po' come dopo l'alluvione in Emilia si lamentavano degli ecologisti che non avevano fatto tagliare gli alberi della colpa loro. Cioè, vabbè. E non so se Fiminosca, se tu vuoi aggiungere qualcosa, non ti abbiamo dato parola per un sacco di tempo, scusaci.
No, va bene così, perfetto quello che ha detto Marco.
E, no, mi viene da fare anche un'altra riflessione sul tema dell'emergenza, che come dire, ci sono tante emergenze che in qualche modo sono molto utili al sistema statale, cioè anche qui quando noi parliamo di emergenza sanitaria per quanto riguarda la peste suina, non è un'emergenza, è un problema sistemico, cioè appunto sono, esistono degli allevamenti intensivi in cui tieni dentro questi maiali affollati e compagnia bella, e l'emergenza la stai creando ed è poi utile per andare a reprimere in questo caso anche forme di dissenso, eccetera. E, non so, io rilancerei se ci sono delle domande su delle tematiche o su qualcosa che abbiamo detto, o se tu Marco Fiminotto,
salvateci perché lui ha dei libri con,
guardate, cioè se nessuno fa domande io ho una domanda per ognuno, succede anche a Fiminosca, per ognuno di questi segnalibri qua.
No, ti prego.
Allora, faccio io una domanda, perché ne abbiamo parlato con Marco quando ci siamo sentiti, e volevo chiederti qual è la differenza fra veganismo e veganismo, cioè perché si parla di...
Cioè, se è simile a quella dei santuari. Esatto. Vabbè, diciamo, premesso che anche per... Cioè, diciamo, anche su questa forse potrei dire che sono quasi intercambiabili, io in maniera analoga a santuari preferisco veganismo, diciamo, perché veganesimo mi sa un po' di... Cioè, se devo scegliere tra virgolette, qualcosa che dà l'idea di un'ideologia politica e qualcosa che dà l'idea di un, come dire, di un posizionamento religioso, scelgo comunque la prima, no? Cioè, il veganismo mi dà l'idea di un... Dopodiché, vabbè, dipende come, comunque come lo si declina, no? Nel senso che comunque anche il veganismo, pur non essendo, diciamo, non avendo un'accezione religiosa, pur per esempio non essendo connotato magari non so dal purismo relativo al corpo, no? Cioè c'è un certo tipo di veganesimo che, no, è legato molto all'idea della non contaminazione del proprio corpo con alimenti malsani, animali, eccetera eccetera, pur non avendo questa cosa, comunque il veganismo di solito viene considerato un po' una pratica individuale, uno stile di consumo fondamentalmente, no? Per cui io vado al supermercato al posto del tofu, sono già proiettato oltre perché il tofu fa schifo, ma al posto della bistecca di vitello prendo la cotoletta di seitan. Quindi uno stile di consumo individuale, cioè la famosa idea del, no, cambiamo, facciamo la rivoluzione mettendo nel carrello una cosa al posto dell'altra, no? Quindi fondamentalmente uno stile di consumo. Questa roba è stata contestata, anche se è problematica credo anche in altri movimenti, quello ecologista diciamo, forse più lampante, no? Di esempio in cui c'è tutto un ecologismo del consumo poca acqua a casa mia, faccia differenziata,
cioè, approccio individuale,
l'approccio individuale, e poi l'approccio sistemico che dice vabbè, in realtà cioè, bisogna andare a incidere su delle scelte più ampie facendo delle battaglie politiche, che vabbè, non esclude ovviamente fare delle scelte individuali virtuose. E il veganismo anche in questo senso a me piace più intenderlo come un riflesso non secondario, perché per carità è importantissimo, però di un posizionamento politico più generale, cioè non è che noi siamo, non dovremmo secondo me essere persone, io non mi sento così, come dire, tifosi del tofu, ecco, cioè noi siamo oppositori di una forma di violenza strutturale, normalizzata, legale, che riceve sussidi, no? Abbiamo visto, cioè, il giorno dopo che sono stati fatti di Sairano, il ministro ha detto diamo 19 milioni subito agli allevatori di maiali, quindi premiamo quelli che ammazzano, che inquinano, eccetera eccetera, e quindi noi siamo gli oppositori di questa roba qua, cioè vogliamo l'abolizione dei mattatoi, degli allevamenti, di questo tipo di forma di violenza istituzionalizzata e devastante sostanzialmente. Qual è una manifestazione di questa cosa? Beh, rispetto ad altri movimenti abbiamo una manifestazione individuale corporea proprio, cioè molto, come dire, molto collegata alla nostra corporalità, alla nostra, e anche alla nostra quotidianità, che è quella di manifestarlo effettivamente, come dire, astenendoci dal partecipare a questa cosa, perché abbiamo la fortuna, almeno qui in Occidente, con una serie di privilegi, no? di per chi ha il tempo, i soldi, eccetera, eccetera, di poterlo fare in maniera relativamente abbastanza coerente, non c'è niente mai di del tutto coerente, ovviamente. Quindi di, come dire, a livello di abitudini individuali, poi esprimerlo anche 2-3 volte al giorno, 4 volte, eccetera, a seconda di quanti pasti si fanno. E poi vabbè, c'è anche il consumo di altri oggetti, ovviamente, ma insomma, diciamo, prima il cibo che è la cosa principale. Però ecco, per questo diciamo c'è anche il veganismo, però cioè, comunque con questa clausola e soprattutto con questa accezione che lo decentra un po' rispetto al fatto che per un movimento il veganismo per tanti anni, anche a partire da Singer, da quel tipo di antispecismo un po' morale, è stata proprio il cardine, la prima cosa. Cosa si può fare? L'antispecismo morale, bisogna combattere lo specismo, cosa si può fare? La prima cosa è diventare tutti vegani e convincere il vicino di casa a diventare vegano, che anche lui convincerà la modalità testimone di Geo, diciamo. E quindi, però non andavamo a citofonare domenica mattina alle porte, e questa è un po' quella modalità. Dal mio punto di vista l'accezione adesso è, lo decentra un po', cioè gli toglie anche un po' di importanza effettivamente al veganismo, cioè non è il cardine del, però resta comunque una pratica molto importante, anche perché, come dire, se non ti metti in gioco su questa cosa, un minimo vuol dire che per certi versi non stai troppo facendo sul serio, salvo naturalmente problemi seri a mettere in pratica. Cioè il veganismo sempre, diciamo, per quanto possibile per un individuo, dal punto di vista dell'abilità, di una serie di parametri, però insomma, è un accidente. Diciamo.
C'è anche un po' il partire da sé, no?
Assolutamente.
Assolutamente.
C'era una domanda lì?
Sì, io ho una domanda banale, cioè, mi sono chiesta cosa poter rispondere a
che
dice che non sarebbe sostenibile se
tutti
venissimo
vegani.
Facciamo rispondere
femminile, no, si parli anche un po'. Allora, ha chiesto,
non ho sentito,
sì, te la riporto. Ha chiesto cosa si può rispondere a una persona onnivora che ti dice non sarebbe sostenibile se tutti diventassimo vegane.
Perché?
So. Questa è la risposta.
Prossima domanda.
Non ne capisco il senso, oggettivamente.
Infatti, sostenibile da che punto di vista? Cioè, perché l'impatto di una dieta vegana, dal punto di vista climatico, per esempio, cioè proprio parliamo di emissioni di CO2 oppure di quantità d'acqua utilizzata, è nettamente inferiore all'impatto di una dieta onnivora, invece. Per fare un chilo di carne ci vogliono, non mi ricordo il dato.
15.000 litri.
Grazie mille. 15.000 litri d'acqua. Un chilo di carne emette non so quanti chili di CO2. Un chilo di cereali, no.
l'elemento fondamentale su cui si basava la polemica era l'utilizzo dello spazio.
Ok, è una questione di utilizzo dello spazio.
Ma lo spazio viene normalmente utilizzato per produrre alimentazione bovina o comunque alimentazione per animali d'allevamento, quindi... Allora, partiamo dal presupposto che non possiamo affrontare gli argomenti in maniera stagna, perché quando uno mette in discussione tutti i suoi vari posizionamenti, ad esempio, potrebbe iniziare a mettere in discussione la sovrappopolazione, l'utilizzo delle risorse individuale e collettivo, insomma, le cose bisogna vederle da tanti punti di vista. Ad esempio, su quello che diceva Marco, io ho una posizione simile, ma in parte differente, nel senso... per me la scelta vegana rimane una scelta importante per il semplice fatto, non tanto per una questione concettuale ma per una questione pratica, cioè che credo più del 90% degli animali sono utilizzati per la produzione alimentare, quindi diciamo che la produzione alimentare di carne è sicuramente a livello numerico una delle attività umane che impatta di più rispetto all'utilizzo per i circhi, qualsiasi altro tipo di utilizzo, quindi già solo da un punto di vista proprio di dati numerici sicuramente una scelta vegana impatterebbe molto sulla questione dello sfruttamento animale, anche se una persona non abbracciasse, come dire, una politica antispecista. Ecco, già solo il fatto che una persona sceglie di essere vegana sicuramente un impatto ce l'ha. Poi non ce l'ha allo stesso tempo, perché chiaramente se guardiamo solo al nostro piccolo mondo, ma allargando a tutto il mondo intero, chiaramente abbiamo i paesi in via di sviluppo che imitano uno stile di vita occidentale, quindi anche paesi molto popolosi nei quali prima non si faceva granché consumo di carne, adesso addirittura, forse, vabbè, gli antispecisti l'hanno già sentita questa storia raccapricciante, tipo in paesi come la Cina stanno costruendo allevamenti che sono chiamati hotel per maiali. Perché sono chiamati così? Perché sono allevamenti pluripiano, 12, 13, 15 piani di allevamento, con i maiali stipati su tutti i piani, perché se no non riuscirebbero ad avere abbastanza spazio per allevare tutti i maiali che gli servono per l'alimentazione. Quindi da un lato, diciamo, nella parte di Occidente, come può essere l'Europa, in particolare l'Europa, magari il numero di vegani e vegetariani aumenta, invece poi nelle altre parti del mondo non aumenta, e quindi in realtà gli animali macellati sono sempre di più, perché questa poi è la tragica realtà della situazione, che ovviamente... diciamo viviamo in un mondo che tende a perpetuare questo stile di vita consumistico capitalista ovunque, ed è diventato un po' l'obiettivo anche di paesi che ovviamente invece vivono condizioni assolutamente diverse. Quindi la scelta vegana comunque, secondo me, come dice Marco, è sicuramente un riflesso di un posizionamento politico. D'altra parte però io penso che sia importante sia come proprio, cioè, testimonianza, come dire, di voler prendere una posizione. È una cosa, chiaramente la scelta vegana è quella più come si dice, quella più contestata, perché è anche quella che appunto nel momento in cui si dice bene, ma allora se, come dire, se sei d'accordo con me, quella cosa la puoi fare oggi, cioè non devi fare chissà quali grandi stravolgimenti, no? Non è che devi imbracciare le armi e andare al fronte, smetti di essere complice dello sfruttamento degli altri animali. E allora poi lì si creano tutte quelle narrazioni per cui senza la carne non si può vivere, siamo carnivori, i denti, allora, cioè, pur di mantenersi attaccati al privilegio ci si attacca a qualsiasi cosa, no? Biologia, cioè non siamo animali, ma siamo animali perché dobbiamo mangiare gli altri animali, quindi c'è sempre tutta questa confusione tra natura, cultura, no? Li mangiamo perché siamo anche noi animali. Allora infatti noi, diciamo, come antispecisti non abbiamo mai fatto una questione né della naturalità o meno, né della questione, per esempio, delle popolazioni che vivono evidentemente in territori dove magari, voglio dire, ai poli, cioè, uno non è, se può mangiare forse magari soltanto per carne di foca, perché non è che si può mettere a coltivare, sicuramente non è l'antispecista che va lì a dire no, non devi farlo, devi essere vegano. È una messa in discussione appunto chiaramente anche molto situata in un contesto che è quello nostro, che è un contesto capitalista, privilegiato, e che sostanzialmente finisce per trattare qualsiasi forma di vita come beni di consumo. e quindi questa cosa qui è importante. E poi è ovvio che comunque, cioè, per noi sarebbe quasi logico che certi movimenti che invece non lo fanno, comunque sarebbe quasi logico che si avvicinassero alla nostra posizione. Guarda il movimento ecologista, che comunque anche soltanto per le questioni attinenti proprio al movimento ecologista, cavoli se, cioè, dovrebbe abbracciare questo tipo di scelta, perché gli allevamenti in generale sono, a prescindere dalla questione degli animali, che chiaramente è quella che a noi sta più a cuore, ma anche da un punto di vista ambientale, sono la devastazione più totale, sono come l'estrazione del petrolio, cioè non hanno, come dire, i liquami, la CO2, l'utilizzo dei suoli, dell'acqua, sono tutte risorse finite. Se la pianura padana è quello che è così perché bisogna dar da mangiare agli animali degli allevamenti, quindi, cioè, l'ambiente è devastato dagli allevamenti, le persone che lavorano negli allevamenti, cioè, ma io quando sento fare questi discorsi sull'AMA, dobbiamo preservare i posti di lavoro, ma quali posti di lavoro, quando tantissime indagini fatte in maniera seria hanno rilevato come comunque sia un settore con un altissimo numero di persone migranti, di persone quindi estremamente svantaggiate, un altissimo turnover di persone, perché è un lavoro che è sia pesante fisicamente, sia rischioso fisicamente che psicologicamente, perché non dimentichiamoci che comunque chi mangia la carne non ammazza tendenzialmente gli animali, tranne quelli che appunto gli piace andare a fare battuta di caccia o cosa. Però chi ammazza animali tutto il giorno alla fine vive uno stress post-traumatico tremendo, perché non è che uccidere, cioè una persona può anche in qualche modo, come dire, attuare una sorta di distanziamento psicologico, ma poi alla fine la violenza continua reiterata ha degli effetti pesanti sulle persone, e quindi anche le persone fanno quello perché non possono fare altro, probabilmente, e appena possono andarsene se ne vanno. E quindi anche questa è una cosa che, per esempio, chi parla tanto, fa tanti discorsi di classe, dovrebbe tenere in considerazione, che comunque c'è qualcuno di non privilegiato che sta facendo lavoro sporco per loro. Cioè, voglio dire, ha tante quelle ramificazioni anche in tutti gli ambiti in cui lotta, che ci stanno a cuore, che veramente, come dire, la rimozione mi fa pensare a quanto quanto portiamo dentro di noi l'attaccamento a questo privilegio, cioè il privilegio di poter sostanzialmente, come dire, smembrare altri esseri viventi, per poi una cosa assolutamente voluttuaria come la questione del gusto. Mi viene anche da dire un'altra cosa, cioè tutta questa questione del gusto, non poter vivere senza mangiare la carne, questo e quello, ma molto spesso, secondo me, questi sono anche discorsi che appunto sono discorsi dominanti, che vengono ripetuti un pochino, come dire, no, così a macchinetta, senza riflettere bene su quello che si sta dicendo. Tante persone, ad esempio, dicono che magari mangiare vegano, vegetariano, ma è una privazione, quando invece nella pratica le persone che poi lo fanno molto spesso diventano più brave a cucinare, non sempre, però imparano a cucinare le cose in maniera differente, scoprono per esempio i gusti di altri paesi, di altre culture, di altre cose, perché si ingegnano a fare le cose e magari mangiano anche cose che prima non consideravano, perché i legumi, i semi, le cose, cioè magari. E quindi alla fine dici, puoi anche vederla come un arricchimento, sia pratico, culinario, cioè nel senso scopro delle cose che non avrei scoperto prima, ma secondo me, che è quello più importante per me, un arricchimento umano, etico, cioè io mi sento arricchita dal fatto di rinunciare a agire una violenza anche per interposta persona. Cioè, per me lo faccio a prescindere dal risultato, non mi interessa. Io non penso che nessuna persona antispecista che sia un minimo realista oggi nel 2023 pensi io vedrò la fine dello sfruttamento animale, certo che no, però io sicuramente mi sento non migliore, mi sento meglio io, cioè non migliore degli altri, io mi sento meglio a stare al mondo così, perché non voglio essere per quella cosa lì, non voglio essere, cioè se io lotto contro... Sì, se io lotto contro il padrone, non voglio essere il padrone nei confronti degli altri animali, cioè nel senso, perché se posso evitarlo, e posso evitarlo, cioè noi siamo nelle condizioni di evitarlo, e quindi io dico, se sono nelle condizioni di farlo, lo devo fare, non è che devo stare tanto a trovare chissà quale motivazione. La motivazione è questa.
Che è stato tirato fuori il tema del vegan washing, come lo vogliamo chiamare, cioè di quelle aziende, tipo appunto le facevo l'esempio dell'Amadori, che adesso ti fanno pure il tofu vegano, chiaramente, nonostante la loro produzione. E la domanda qual era?
Che fare?
Che fare? La scelta vegana è comunque un comune di posizionarsi all'interno del sistema.
Però nel momento in cui l'alternativa è figlia del, come dire, del, dello stesso male, è davvero una scelta?
Certo.
Sì, sicuramente sì. Ma io do una breve risposta, poi Marco, se vuoi anche dire la tua. Allora, dal mio punto di vista, allora, ovviamente nessuno è obbligato a comprare l'opzione vegana di Amadori o qualsiasi cosa, prima di tutto, nel senso che è nostra assoluta scelta. Io, ad esempio, non ho mai mangiato quelle robe lì per altri motivi, ma nel senso che io, vabbè, ho un sacco di allergie, questo lo dico perché non se altri motivi, sembra che sa perché, quindi tendenzialmente mi devo cucinare le cose, quindi tendenzialmente quello che io mangio è preparato da me e quindi parto da ingredienti base, no? Quindi nel senso io non mangio quelle cose lì, però nello stesso tempo non mi sento di demonizzarle, cioè non, l'Amadori sì, ma in generale non mi sento di demonizzare chi mangia, non so, il tofu, il seitan, queste cose qui, per il semplice fatto che a questo punto mi verrebbe da dire sì, ma allora se uno deve essere purista solo per il cibo vegano, cioè alla fine noi viviamo in una società capitalistica, allora la benzina la fai, la macchina ce l'hai, il computer ce l'hai, il tuo cellulare con le sue minerali, terre rare ce l'hai, cioè nel senso io sono anche dell'idea che chiaramente ultimamente mi avevano chiesto in un altro intervento se questo, diciamo, il posizionamento antispecista mi aveva influenzato anche nelle scelte di vita, diciamo, anticapitaliste. Sicuramente sì, ok? Quindi chiaramente, diciamo, posso considerarmi quantomeno, come minimo, una consumatrice critica, nel senso che ogni volta che devo fare un acquisto mi chiedo, mi serve quella cosa, ho bisogno di quella cosa lì, ci sarebbe un'alternativa migliore per quella cosa lì. Detto questo, però, io non sono neanche, come dire, cioè penso anche che poi le scelte debbano anche essere realizzabili dalle persone, perché se poi diventa che io devo crocifiggere me stessa e degli altri per il fatto che invece adesso estremizzo si comprano il detersivo industriale invece che farselo in casa con la vecchia soda e mescolando la polvere, cioè no, io non, nel senso, ognuno fa quello che vuole e se qualcuno lo vuole fare così e per esempio sceglie uno stile di vita assolutamente primitivista, benissimo, se è felice di farlo, però io personalmente non giudico una persona in base a queste cose, cioè per me la politica è una tensione verso, come dire, il meglio che posso fare, non è un martirio, un'autoflagellazione, perché poi alla fine noi siamo nati in un contesto capitalista, non ce lo siamo scelto, siamo nati in un contesto specista che ci ha insegnato a essere specisti, non ce lo siamo scelto, quindi noi facciamo il nostro meglio, ma a me sembra che poi a un certo punto se arrivi, cioè se deve diventare appunto quasi una religione, quella del dire, una, no, una, facciamo la, come dire, la teologia della rinuncia di tutto quello che è, allora arriviamo a dire, beh, spariamo, ci facciamo prima, sinceramente, perché comunque non saremo mai perfette e perfetti abbastanza, per come siamo anche costretti a stare al mondo nelle società in cui stiamo al mondo, cioè, oppure facciamo una scelta di vita da eremiti, però appunto è una scelta e non è che io posso sentirmi di obbligare la gente a fare scelte che magari non si sente di fare, no? Quindi mi fa strano, ecco, a volte mi sembra che chiedersi questo solo per l'ambito, appunto, per esempio alimentare, sulla scelta vegana, sia un po' anche lì di nuovo un cercare di trovare una scusa per non fare un certo tipo di scelta. Quindi banalmente ti dico, beh, nessuno ti costringe a mangiarti il seitan, ma se ti mangi il seitan non te ne farò una colpa, perché probabilmente anche i vestiti che compri, magari li compri e sono fatti negli sweatshop in Asia da bambini. Cioè, voglio dire, noi viviamo in questo mondo qui, è inutile che ci nascondiamo dietro a delle scelte che sono scelte nostre fino a un certo punto. Ecco, quindi facciamo del nostro meglio. Però io sono convinta che anche la persona più retta e virtuosa, che si compra i vestiti di seconda mano, che usa solo la bici o i mezzi pubblici, che poi a un certo punto in qualche modo qualche cavolo di sfruttamento lo mette in atto comunque, anche solo perché il più sgualfo cellulare che ti puoi trovare è comunque stato, no, fatto comunque utilizzando sicuramente sfruttamento sia dei lavoratori e anche dei minerali, dei territori, via. Marco? Di qualcosa
di sinistra. No, sono d'accordo. Sono d'accordo su tutto. Aggiungerei che, cioè, secondo me il punto è che le scelte, cioè, siamo nel mondo in cui non ci sono concesse, ovviamente, le scelte a 360 gradi, no? Cioè, quindi comunque, come diceva Feminosca, nell'ambito delle nostre scelte facciamo sempre comunque tante robe sbagliate. E quindi, per dire, cioè, rispetto al latte granarolo, il latte di soia granarolo o la cotoletta vegana dell'Amadori, cioè, è chiaro che siamo in un mondo in cui ci è concesso, cioè non dipende da noi fondamentalmente, per processi che stanno purtroppo sopra di noi, che non sono il nostro potere, ci è concesso di seguire una dieta vegana, ma difficilmente ci è concesso di seguire una dieta vegana che sia anche aderente a tutta una serie di altri aspetti di consumo critico, no? Cioè, è difficile avere davvero entrambe le cose insieme. Adesso io non prendo il latte di soia dalla Granarolo perché mi fa proprio un po' impressione questa cosa, però non giudico chi lo prende, nel senso che comunque ritengo che comunque prendere il latte di soia dalla Granarolo sia meglio che prendere il latte vaccino dalla Granarolo. Cioè, tanto per dirla, no? Cioè, comunque non sono state sfruttate direttamente delle mucche, certo indirettamente è una roba tremenda comunque, ma è comunque un po' meglio. Poi se una persona può, come dire, essere ancora più coerente e appunto farsi solo seitan in casa, o rubare il latte alla granola, meglio ancora. Però questo vale sia per il rubare che per il fare seitan in casa, eccetera. Secondo me bisogna anche, perché c'è una tipica risposta, cioè questa domanda viene fatta spesso più o meno in valico, una tipica risposta vegana è cioè spingere la coerenza sempre più in là e quindi dirti no, ma infatti non bisogna comprare il latte di soia da granola, eccetera eccetera, fino a spingere al fatto che ovviamente non devi comprare niente nei supermercati, non devi comprare magari neanche nei negozietti, insomma devi autoprodurre tutto praticamente, che in linea teorica, cioè, va benissimo, per carità, però secondo me il problema è anche lì di privilegio, cioè nel senso, chiediamoci un attimino diversi posizionamenti delle persone, cosa possono fare. Io, per esempio, che sono un privilegiato, perché ho una certa cultura, che è un elemento in questa cosa non banale, perché significa, rispetto ad altre persone, poter capire meglio come sono dei cibi, dei prodotti, gli ingredienti, eccetera, andare su internet, cioè capire meglio una serie di cose, cultura non perché sono più intelligente, ma perché sono vegano da 20 anni, quindi magari sono abituato a ste robe. Ho un minimo di reddito, cioè comunque non muoio proprio di fame, quindi non avendo un reddito alto, però un minimo riesco, vivo a Milano, cioè, a Milano, non nella campagna, cioè un posto in cui ci sono 8 catene di supermercati diversi, 800 ristoranti etnici di tutti i paesi possibili, no? Più ristoranti vegani, cioè quello che vogliamo. Quindi questi sono già privilegi, però per esempio, essendo un lavoratore salariato con una condizione familiare complessa, non ho il privilegio del tempo, per esempio, cioè fare le conserve, l'autoproduzione, eccetera, cioè non posso farlo. E questo, cioè, è una cosa che ci piove in testa alla maggior parte degli abitanti, anche di quelli un po' privilegiati, se vogliamo, certo. No? Cioè che poi comunque alla fine, in effetti, la cotoletta del supermercato, magari non Amadori, se sei un po' attento, però cioè, alla fine la prendi, no? O tutta una serie di questioni di salute, di figli, eccetera, eccetera, che possono portare. Quindi, cioè, questa cosa bisogna stare attenti a non declinarla, secondo me, in termini, come diceva Feminosca, giudicanti, cioè di prescrizione anche rispetto. Cioè, secondo me ci si danno delle priorità. Io, come antispecista, mi do delle priorità. So che non posso consumare in maniera che non abbia un impatto su esseri umani, animali, eccetera, eccetera, ma do una priorità a lo sfruttamento animale diretto, diciamo, chiamiamolo così, no? Consapevole del fatto che al di là di Amadori, cioè qualsiasi roba compro dal computer, ai fogli, eccetera, dietro, tra le altre cose, oltre allo sfruttamento umano, cioè comunque sempre anche quello animale in qualche forma, cioè ovviamente. Però quello su cui io posso agire, che è una cosa molto, per me molto macroscopica, che ha un valore molto importante, è indubbiamente quella. Ma anche banalmente perché nell'ambito umano i tipi di forme di sfruttamento, di come dire, di utilizzo non etico della forza delle persone, eccetera, eccetera, sono un po' più normati e quindi più difficilmente portano a quel livello, come dire, di sfruttamento così, così diretto, così violento. Cioè, ovviamente, perché comunque, per esempio, il fatto che certi prodotti derivino dal lavoro umano sottopagato mi sembra una cosa molto grave, però effettivamente il fatto che prevedano invece direttamente la reclusione in una gabbia grande come un foglio A4, poi l'uccisione senza anestesia dopo 3 mesi di vita di un individuo, mi sembra molto più, cioè un livello di violenza molto più. Siamo in una società specista e quindi questo è. Però può accadere, tra virgolette, occasionalmente anche in ambito umano, perché poi chiaramente se vai a comprare il pallone da calcio che è stato cucito dai bambini schiavi, allora lì ci avviciniamo molto al maiale ucciso, cioè fondamentalmente è molto vicino, però...
Sì, Marco, cioè, secondo me bisogna anche sottolineare che anche in questo campo noi non abbiamo il controllo, nel senso che anche le aziende, ma oramai il 90% delle aziende sono sotto il cappello delle multinazionali, che hanno centinaia di marchi che sembrano slegati e magari anche antitetici, perché per dirti possono avere, faccio l'esempio, il detersivo, quello classico, e poi il detersivo con scritto ecologico, non testato su animali, e sono tutti sotto lo stesso cappello, no? Quindi anche, come dire, cioè, per una persona, appunto, o usa l'autoproduzione per tutto, ma se no essere consapevole, cioè avere la consapevolezza effettivamente, tracciare, no, la, come dire, l'etica del prodotto è impossibile, cioè oggettivamente se è un'illusione, a meno che appunto non ti autoproduci tutto, e allora a quel punto vabbè, hai fatto tutto te, boh, però come dire.
Sì, volevo solo aggiungere... Scusami.
No, fate, devo... Vabbè, ti dico dopo, fai pure.
Va bene. No, volevo solo...
Ah, ecco, allora, scusa, c'era Ska, e mi ha scritto Ska,
sì.
Che è a casa e deve fare un intervento importante...
E quindi
sono a casa, se Marco mi chiama può mettere viva voce,
no,
non in mezzo al dibattito.
Scusa, metti il mandagli il link.
Cosa devo fare?
Mandagli il link di Zoom.
Il link di Zoom, ok, aspetta. Allora, faccio.
Allora, nel mentre aggiungo un'altra riflessione, che secondo me l'approccio situato, cioè partendo dai propri privilegi ed anche dalle oppressioni che ognuno di noi genera su altri esseri viventi, è interessantissimo. E soltanto una cosa mi veniva ad aggiungere al ragionamento che stava facendo Marco,
che sicuramente è un privilegio il poter decidere di dedicarsi alle autoproduzioni, avere tempo, eccetera, lo voglio vedere in maniera positiva. È anche una scelta, no? Perché magari c'è tanta gente che avrebbe quel privilegio, ma poca che sceglie di farlo, e quindi cioè, secondo me è anche una scelta che vale la pena di
valorizzare. Hai mandato il link?
Sì, no, gliel'ho mandato io. Aspetto che forse sia connesso. No, vedo ancora due partecipanti.
Va bene, andiamo avanti. Ci interrompe.
Vabbè, si collegherà adesso. Ha detto che era importante, quindi appena si collega, fate per entrare, per favore.
C'è un'altra domanda intanto.
Io volevo fare una riflessione. Diciamo, la lotta antispecista è quella che ho sentito, mi sono avvicinata come più coerente, anche se non amo molto questa parola, perché faccio un po' fatica quando sento altre persone di movimenti femministi, anticapitalisti, anarchici, non considerare l'aspetto antispecista, che per me è quello al netto, cioè togliendo tutto è quello che resta, perché è la lotta sugli animali, che sono quelli più oppressi possibili, non perché loro lo vogliano, ma perché l'uomo può più facilmente aggirare tutti la liberazione che loro vorrebbero comunque mettere in atto. E quindi non riesco a darmi una risposta sul che cosa, cioè perché la lotta, cioè perché l'antispecismo è così molto più scomodo dell'anticapitalismo, del femminismo, dell'antirazzismo, dell'antifascismo. Più scomodo nel senso di è molto più facile dire sono antifascista, sei un po'
estremo.
Ancora sì, esatto, estremo, quando invece per me, come dicevo prima, mi fa sentire più forte, più meglio, mi fa sentire più vita,
anche a livello personale
non ti connetti.
Scusate. Finosco, la domanda era, visto che Marco è occupato, la domanda era
sì, stavo facendo il collegamento.
Okay. La domanda era come mai l'antispecismo è una lotta che è così tanto difficile. Dimmi se te la traduco male. una domanda perché l'antispecismo è una lotta così difficile da attraversare, da abbracciare rispetto ad altre lotte. Cioè, è molto più facile definirsi antifascisti, antisessisti e compagnia bella, ma antispecisti c'è sempre un po' quel dire ma come sei estremista, eccetera.
Ma secondo me banalmente per due motivi, cioè almeno io ne identifico in particolare due. È il primo perché noi siamo parte di una, come dire, la nostra è stata una cultura umanista, nel senso noi veniamo da quella cultura lì che mette l'umano al di sopra di ogni cosa, e sulla costruzione del dualismo ha eretto anche il nostro stile di vita, il nostro benessere, cioè deriva tutto da quello, perché alla fine è stato detto da diversi teorici antispecisti, e giustamente, che comunque diciamo alla fine il privilegio ha un aspetto pratico, e l'aspetto pratico è quello che ti consente di sfruttare, cioè essere specisti non è un pregiudizio così morale, perché è qualcosa che ci consente di appropriarci delle vite degli altri animali e di farne quindi uso e profitto. Il capitalismo si basa su, cioè il capitalismo nel nome stesso ha lo sfruttamento dei capi di bestiame, quindi voglio dire chiaramente quello che noi siamo l'abbiamo costruito sullo specismo, cioè lo specismo è stato quello che ci ha consentito di arrivare dove siamo arrivati, anche a livello di benessere, a livello, come dire, benessere in senso lato, perché poi nelle nostre società il benessere non è che sia, come dire, tante persone sono escluse dal benessere, però in ogni caso ci ha consentito di essere quello che siamo, quindi non ci si può aspettare che una società che su quello si basa, cioè sul privilegio umano, ci rinunci in maniera e poi diciamo invece quando si parla del rapporto individuale con le altre persone, per un aspetto altrettanto secondo me banale però forte, cioè il fatto che abbracciare una postura antispecista ti chiede praticamente da subito di cambiare atteggiamento nei confronti degli altri animali e quindi stile di vita, perché dichiararsi antirazzisti soprattutto in Italia è abbastanza semplice, no? Non lo dice, tanto già può essere più difficile in altri paesi dove comunque, come dire, le relazioni tra razze differenti hanno una storia diversa. Andiamo in America, per esempio, dove comunque c'è tutta la questione degli afroamericani e della schiavitù precedente. In Italia è abbastanza facile dirsi antirazzisti e, se vogliamo, anche dirsi antisessisti. Poi nella pratica non significa esserlo, però si può dirlo, e alla fine si può non cambiare praticamente niente dal proprio stile di vita. Invece dirsi antispecisti e poi mangiarsi la mortadella non va tanto bene come... e quindi, come dire, ti chiede subito di cambiare un qualcosa che è un aspetto banale, perché è quotidiano, ma è eclatante di sfruttamento. Cioè, benché non ammazziamo noi, cioè noi intendo noi occidentali onnivori, benché non ammazziamo noi gli animali, se ce ne cibiamo sostanzialmente siamo i mandanti di un omicidio, di un assassinio, no? Quindi nel momento in cui io decido di abbracciare la lotta antispecista, come minimo devo smetterla di essere il mandante di questo massacro, e quindi devo cambiare radicalmente il mio modo di stare al mondo. E le persone non hanno assolutamente voglia di cambiare radicalmente il proprio modo di stare al mondo, e sia per questioni proprio diciamo banali e anche tristi a dirsi, cioè perché non hanno voglia di rinunciare a certi piaceri, che per loro sono piaceri, sia perché comunque c'è una forma di stigma sociale, quindi la persona che rinuncia, per esempio se un uomo viene tacciato di effeminatezza, per esempio, e comunque se un uomo o una donna o una categoria tipo giovane così avrà i problemi di salute, questo e quello, no? Cioè, nel senso, c'è proprio uno stigma sociale nei confronti di chi non perpetua questo tipo di sfruttamento. E quindi questa è una cosa che a me ha sempre colpito tanto, perché io ho conosciuto diverse persone che hanno smesso, cioè hanno provato a essere magari vegane o vegetariane, e hanno smesso proprio per la pressione sociale, che è una cosa che a me sconvolge abbastanza. Però il fatto che a me non appartenga a questo aspetto non significa che per altre persone, per esempio, avere una famiglia estremamente negativa nei confronti di questa scelta, o dei compagni, compagne che lo vivono così male, effettivamente può essere, cioè, qualcosa che una persona non riesce a sopportare. Quindi per me sono queste due cose: da un lato che ti chiede di cambiare radicalmente, e dall'altro comunque siamo specisti, nasciamo specisti, cioè non nasciamo, veniamo educati in maniera specista, e quindi poi prenderne le distanze vuol dire anche mettersi un pochino nella condizione dell'outsider, e nella posizione dell'outsider non è piacevole, perché rinunciare a privilegi.
Scarsi, è arrivato l'intervento.
Non ti sentiamo, devi aprire il microfono. Ciao.
Mi sentite?
Un'altra presenza.
Ok, ciao, scusatemi, arrivo nel mezzo del dibattito, quindi se volete aspetto un attimino.
No, vai.
Vado, anche se Corvio un attimo.
Okay, vediamo dai, soltanto dai. Un rosino. Sì, vabbè, però una connessione. Decido se...
Non ti si vede, va bene così?
Perché non sono capace di attivare il video.
Perché c'avevi il dito davanti.
No. Ma Marco ha messo lo scotch.
Io che metto lo scotch.
Paranoico.
Anch'io.
Due paranoici.
Ciao.
Ma sono curiosa adesso.
Allora,
che sì,
scusatemi se arrivo così e non c'entro niente. Perché in realtà io non volevo perdere questa occasione per parlare di una cosa che in questo momento mi sta molto a cuore, che è l'adozione che sto cercando a un cagnolino.
Ah, cazzo, adesso ecco così.
E volevo provare a dirlo, perché siccome è una situazione molto delicata e non posso diffondere appelli, perché chiaramente il governo non deve sapere che
stanno... È tutto registrato.
No, si è bloccato tutto.
Ti è bloccato?
No, vai, adesso ti vediamo e ti sentiamo.
Così è meglio?
Sì, sì, sì.
Così mi si sente?
Sì.
Ok. No, io volevo dire, cioè, questo cagnolino anziano che avrà sui, non lo so, 10 anni, non è dato saperlo con esattezza, che sta in una situazione di maltrattamento e incuria, nel senso che, vabbè, lui sta all'interno di un cortile piccolino, molto piccolo, in cemento, la maggior parte del tempo legato, e con uno dei cani con cui convive che lo morde continuamente, gli ha anche staccato un pezzettino d'orecchio fa. E insomma, io gli sto cercando adozione perché il proprietario sarebbe disposto a cederlo a me, non a terzi, però a me sì, e per questo non posso far girare appelli. Però non lo so, chiedo a chiunque abbia la possibilità di prenderlo, di aiutarmi a tirarlo fuori da questa situazione. E vabbè, è maschio, è piccolo, ha sui 10 anni ed è un cane molto molto semplice. Cosa, Marco?
No, gli manca un pezzo d'orecchio a questo punto, mi sembra.
Cosa?
Gli manca un pezzo d'orecchio, mi sembra di capire.
Manca un pezzo d'orecchio?
No, stai facendo la descrizione fisica. È maschio, è piccolo, gli manca un pezzo d'orecchio.
Ah, e manca un pezzo d'orecchio, sì, ma piccolo. E ultimamente, siccome io lo porto per ogni tanto troppo vicino a me, almeno riesco a andare spesso, ultimamente l'ho visto dimagrito, adesso che è venuto il freddo, e oggi aveva la diarrea e sono occupato di dimagrito, sono un po' preoccupata e penso che abbia bisogno un'urgenza di trovare qualcuno. È un cane, cioè, anziano ma in perfetta salute, quindi non lo so, se qualcuno potete comunque chiedere a Marco, che è lì, il numero, e facciamo una cosa, vi faccio vedere una foto del cagnolino dal mio telefono perché non so come si inviano. Ve la faccio vedere da qui.
Sì, devi rimettere la telecamera anche poi.
Sì, sì, adesso te la metto. Un attimo solo.
Dove si trova?
Milano Sud, mi pare.
Sì, sì, zona Rozzano. Infatti non cerco adozioni proprio magari in quella zona, che penso che sarebbe spiacevole per la persona che lo adotta, magari portarlo fuori e sentirsi dire: ah, ma se ci fai con il mio cane, io non l'avevo dato a te. Però, vabbè, cioè, già se è un'altra zona di Milano va benissimo. No, non è che bisogna essere chissà quanto lontano, perché comunque... Marco? Perché andiamo?
No,
sì, sente.
Ah, non si sentiva?
No, stiamo sentendo.
Sente adesso.
Ah, ok. Sarebbe una regolare cessione, quindi non è importante che la cosa che sia lontano o cosa. Magari si può abitare, non lo so. Dipende anche dalla zona di Rozzano, per dire. E, allora, adesso vi faccio vedere la foto, dato che sono un secondo.
Cioè, la può mandare a te, che la mandi a me, che la faccio vedere su WhatsApp.
Ma adesso la tiro fuori.
Dai, se no attacca, cioè mandala prima a me.
Sì, se no potresti fare che la mandi a Marco, che poi la facciamo andare a vedere direttamente dallo schermo.
È qui.
Ah, ce l'hai?
Beh, sì, vabbè, se si vede, se no la mando.
Vai. Si vede?
Si vede.
Ok. Lui è carinissimo, è molto semplice da gestire, abituato a essere con altri cani. Sui gatti non lo so, ma lo posso indagare, perciò nel caso. Va bene.
Grazie
e scusate per l'interruzione.
Ciao Oscar.
Ciao.
A questo punto vi
aspetto. Metti lo scotch sulla telecamera.
Sì, rimetti lo scotch, grazie, è importante.
Va bene, e, mi sono perso se c'erano altre domande nel mentre. Se no, possiamo anche chiudere qua. Va bene, allora io ringrazio tanto Marco e Semidosca. Mi spiace sempre per questa mezz'ora di... Adesso vediamo come facciamo uscire da questi cani. E niente, grazie mille.
Grazie.
Va bene, ciao Finosco.
Ciao Femi.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Allora, termina per tutti.
E qua
conviene uscire da qua.
Allora, qua se tu di 700 finestra non succede niente. Allora, qua, no, qua io non tocco perché ho paura di...
No, tu lasci fare
perché no, piuttosto che registrare. Sì, sono dentro.
Ok. Io esco dal mio WhatsApp. Chissà se la registrazione è venuta.
Questo non lo capiranno fuori, ma neanche.
Allora,
serve
Antonio per bloccare qua.
Ci vediamo domani sera, dai.
Dimmi.
Vai, sblocca anche, vediamo se la registrazione.
Ok.
Bello.
Sta ancora andando. Come si fa a chiudere?
Non consentire.